di media, per poter accedere alla mail di autistici, per poter pubblicare cose direttamente dalla piazza. Perché c'era un movimento di persone che, appunto, che poi si sono andate a definire media attiviste, che avevano questa intenzione, no? Quella di raccontare in diretta, quasi, se possibile, tutto quello che avveniva per non lasciare spazio soltanto alla propaganda, di mistificare quelle che erano le reali intenzioni delle nostre iniziative, no?
In tutto questo surfando sul movimento, nel senso che una delle caratteristiche che ha sempre avuto Autistici Inventati è stato quello, no, di essere trasversale, no, senza mai in qualche modo
Era un
o
po'
tutto il media
delegato anche al
attivismo.
nostro ruolo, nel momento in cui ti proponi come fornitore di servizi e l'unico paletto che hai sono i tuoi principi, non è che poi non siamo mai andati a chiedere la carta d'identità a chi ci chiedeva un servizio, chiedevamo un'adesione di fondo ai nostri valori, per cui l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, la volontà di comunicare liberamente, il desiderio di anonimato e privacy. Noi ci siamo sempre posti nei termini di essere infrastruttura in quel caso, no? Per cui stiamo offrendo un servizio a terzi e finché non c'è una palese violazione, diciamo, di quelli che sono i nostri intendimenti ideali, la libertà è data, no? È nella nostra idea. Per cui non potevamo essere percepiti come uno strumento di una singola fazione del movimento, perché altrimenti il nostro discorso si andava a perdere, perché la difesa dei principi o delle questioni che sono legate al digitale sono trasversali a tutti, riguardano tutti, quindi per il nostro discorso di promozione di un certo tipo di cultura era necessario avere un certo atteggiamento distaccato rispetto alle varie
Esatto,
fazioni e dibattiti interni al movimento,
senza
cioè
considerare
permettere
poi
che si esprimessero tutte le
il
posizioni.
valore educativo di una cosa del genere, che quindi alla fine, appunto, insomma, è difficile scazzare quando assegni a qualcuno qualcosa. Ecco, non so se ho reso l'idea.
Sì. Tra l'altro voi, diciamo, appunto, avete, diciamo, la condivisione di saperi fa sì anche che abbiate, cioè, vi autoaggiornate, vi autoformate, diciamo, tutto questo accade nel nucleo e poi viene condiviso
Sì,
col fuori, no?
Autistici fin dagli albori è stato un progetto anche di autoformazione per noi, perché c'erano ovviamente diverse persone con diverse abilità e competenze, per cui c'era chi era più votato all'aspetto tecnico e chi era più a quello comunicativo, e negli anni abbiamo deciso di crescere insieme, di fare formazione prima di tutto tra di noi e tutto quello che era il risultato formativo di poterlo riproporre in altri contesti per poter far sì che anche altre persone si mettessero in gioco fondamentalmente, ma poi negli anni abbiamo visto anche altri piccoli gruppi intorno a noi nascere, tipo Indivia, Ortiche, no? Che sono tutte
Tecnusi.
per noi esempi di persone che hanno raccolto la nostra stessa sfida, quella di realizzare strumenti liberi in internet e quindi
E
conservare
condividerli soprattutto,
e
perché
condividerli e quindi dare una possibilità che non sia soltanto in mano alle corporation commerciali tipo Google, Facebook, eccetera, ma degli spazi liberi dall'inizio alla fine, cioè che puoi sapere tutto quello che c'è e come viene fatto e non è nei termini commerciali o di sfruttamento, insomma, della tua, di quello che produci di senso, no? Non è mercificazione della tua produzione di senso.
allora, diceva Mano appunto che avete sempre surfato, diciamo, sul movimento e non solo, nel senso che poi appunto quando il movimento ha fatto fuori cose fuori di qui ci siete stati sempre, avete seguito, mi viene in mente appunto la carovana in Palestina, quello che è stato un apporto gigantesco proprio in un posto dove la comunicazione è così difficile. A noi ancora capita come radio che per esempio se facciamo una corrispondenza di botto cadono le comunicazioni in maniera del tutto particolare. Quindi quello io l'ho sempre ricepito anche come un mezzo altro che non si può chiudere, nel senso che un conto è far sì che il numero di Radio Onda Rossa vada in coma e che quindi non sia più possibile parlare. È una cosa che succede ancora come negli anni 90, è inquietante, e invece è stato diciamo, un canale di comunicazione fondamentale, appunto, per esempio in Palestina, la carovana che c'è stata. Parliamoci un po' di questa bellissima esperienza, così insomma, diciamo, sono tutti, credo, piccole cose che vi ripeto, per chi non ha proprio presente quanto può essere grande poi il lavoro che c'è dietro, invece è una concretezza che fa toccare con mano, credo, che stimola molto anche, forse chi ci sta ascoltando poi comincia, queste sono cose un po' più concrete con cui riesce a toccare con mano, poi invece la grossa portata di questa esperienza.
Ma perché noi eravamo cresciuti solo qualche anno prima con l'esperienza, per esempio, di Radio B52 nella ex Jugoslavia, per cui noi avevamo visto che era possibile in un luogo di guerra in cui ovviamente tutta l'informazione cerca di essere controllata da chi sta conducendo questa guerra e vuole che sia raccontata nei suoi termini. Abbiamo visto in quell'esempio qualcosa di folgorante, no? di importantissimo, per cui ci siamo attrezzati per poter vivere anche noi questo tipo di esperienza, cioè di essere in posti di conflitto in cui è impossibile o quasi comunicare la realtà senza che venga distorta da una volontà più alta, e quindi ci siamo trovati in quell'esperienza ed è stato ovviamente emozionante poter essere finalmente, no, dove la contraddizione è più forte, no, dove l'esigenza è più grande, poter essere lì, aiutare e cercare di costruire delle cose, imparare da quell'esperienza, perché non ci siamo mai posti soltanto nell'ottica di dire io so fare questo e te lo insegno, ma c'era tanto da imparare comunque anche andando in quei posti, no, come esperienza umana e politica.
E queste forse sono poi anche appunto le esperienze che poi hanno attirato delle certe attenzioni, per cui poi accade anche che i server, intanto che avete avuto l'idea geniale di non avere un server unico che si sarebbe rivelata poi la morte, però appunto succede anche che Aristici Inventi si subisce poi la repressione, che sui movimenti si schianta in un certo modo, sì. E con qualche sequestro di server cerca poi di far sì che insomma le radio sono i canali per cui si chiama le adunate sediziose e i server sono quei posti dove chissà criptati, chissà quale tipo di messaggi girano, chissà quale sovversione cerca di organizzarsi. Questo è stato un po', insomma, negli anni è successo, che io mi ricordo un paio di volte, no?
Sì,
che
sì. Abbiamo avuto pure di recente sequestro in Norvegia, vabbè, ma comunque noi sopravviviamo, insomma.
No, adesso, appunto, però
adesso che l'infrastruttura è progettata sì, in sì. modo per essere appunto totalmente resiliente, quindi non abbiamo
sì, perché quello che ci è successo è che è stato che all'inizio ovviamente siamo partiti in piccolo con un nostro server, poi dopo ci siamo accorti che quel nostro server aveva subito attenzioni particolari,
ce ne siamo accorti un anno dopo,
un procedimento giudiziario legato al pacco bomba Prodi, per cui c'era una fantomatica inchiesta che puntava a due nostri utenti che poi sono stati prosciolti perché erano fondamentalmente accuse scritte negli uffici della Digos più che rispondenti a una realtà vera. Però solo questo motivo era abbastante all'epoca per far sì che un prefetto entrasse presso Aruba, che era il nostro provider dell'epoca, e dicesse: questa è un'operazione antiterrorismo, ci dovete far accedere al server dell'associazione Autistici Inventati perché dobbiamo indagare, no? E per questo motivo per un anno abbiamo scoperto che tutte le comunicazioni che avvenivano criptate verso il nostro server in realtà potevano essere lette dalla polizia perché ci avevano rubato la chiave per decifrare i messaggi, no? E a quel punto si è capito che avere un solo server e avercelo in Italia non era salutare per noi assolutamente, e quindi c'era l'esigenza di spostarsi all'estero, e c'era l'esigenza di, che era un piano che stavamo già portando avanti, che questo episodio ha fatto sì che accelerassimo e portassimo a compimento da lì a pochi mesi, che era quello di poter avere più server e di avere in mano un'infrastruttura per cui se anche uno dei nodi di uno dei server viene sequestrato, quello che si perde è soltanto quella porzione di dati che sono archiviati lì, però la comunicazione anche per chi ha la mail che di solito salva e archivia su quel server viene conservata, per cui tu magari non accedi più al tuo archivio in quel momento perché c'è un temporaneo down legato al sequestro, ma tu puoi continuare a scrivere mail nuove, riceverne di nuove e quindi non interrompere la possibilità di comunicazione, quindi non essere più il baluardo nascondiglio che non può essere visto che stai presso un provider commerciale, ma far capire a tutti che la nostra offerta era più che altro di mantenere vivo la possibilità di comunicare anche nel caso di un sequestro, per cui dare comunque ancora accesso agli strumenti di comunicazione per denunciare la situazione.
Sì, tra l'altro precisazione va fatta appunto che sui server noi non teniamo assolutamente nessuna forma di log, cioè di traccia dei nostri utenti, cioè noi non leghiamo, non registriamo gli indirizzi IP con cui voi vi collegate ai nostri server,
così come non chiediamo i dati anagrafici quando si fa richiesta.
Esatto. No, ma questa è una cosa abbastanza particolare perché insomma delle modifiche a livello di sistema operativo che sono state fatte insomma in modo che appunto non venga assolutamente registrato niente, quindi appunto anche nel caso di Aruba sì, loro in quel caso particolare effettivamente avevano preso una chiave che potenzialmente poteva essere utilizzata per intercettare le comunicazioni, ma i dati sul server comunque non sono stati compromessi, nel senso erano comunque criptati, non c'erano comunque log sul server, per cui alla fine diciamo appunto la nostra infrastruttura è orientata a minimizzare questo tipo di come si dice down, cioè di servizi, senza lasciare in mano a chi sequestra niente di utilizzabile, fondamentalmente questo è, diciamo ci siamo riusciti insomma
abbastanza perché... è un costante riaggiornarsi, sì, esatto. E riparametrizzare diciamo quelli che sono gli elementi di rischio e quali possono essere le possibili minacce, quindi ristrutturare, cambiare è sempre stato nella natura del nostro, esatto, progetto. Quindi se nel 2005 nacque il piano R, come lo definimmo noi, no? Il progetto di avere una rete di server invece che uno solo, siamo arrivati ormai a un piano R2, lo definiamo noi internamente, perché abbiamo stravolto un po' quello che era l'impianto originario, perché ovviamente negli anni poi per esempio abbiamo anche acquisito NoBlogs come proposta da fare, no? Nel momento in cui Indie Media cessò la sua propulsività e la sua capacità di aggregare le informazioni e si assisteva a una disgregazione, no? Tra le varie realtà, ognuno col suo strumento specifico di comunicazione, e NoBlogs voleva essere un po' l'ombrello in cui far cadere in un unico contenitore di nuovo tutta questa frammentazione, per cui anche l'introduzione della piattaforma di blogging ha portato poi a delle modifiche su come gestire tutta quella mole di dati e quell'archivio, perché ovviamente averci dei blog che per anni vengono riempiti ha fatto sì che dovessimo cambiare delle cose, no?
E le abbiamo cambiate
costantemente le cambiamo, costantemente cerchiamo di monitorare quella che è la situazione e le possibili minacce ai dati che abbiamo. E spesso ci è capitato anche soltanto non solo di affrontare questo problema dal punto di vista tecnico, ma di dover andare nei tribunali a difendere la libertà di satira o di espressione, o comunque una serie di episodi ci sono capitati, uno con Trenitalia, uno con Pretofilia. Trenitalia era un episodio in cui un gruppo di designer di Torino, in protesta alla scelta delle Ferrovie dello Stato di far transitare le armi americane per andare in Iraq, avevano fatto un sito parodia del sito delle ferrovie, per cui c'erano, anziché quanti passeggeri vuoi portare, quanti carri armati vuoi portare, insomma era evidentemente una satira, no? Rispetto a una notizia politica che in quel momento stava anche facendo sì che lungo i binari ci fossero manifestanti che tentavano di bloccare il passaggio di questi treni, cioè c'era un contesto e quell'espressione su web si inseriva in quel contesto come una forma di satira. E siamo dovuti andare in tribunale e difendere questo diritto di satira, perché per secondo Trenitalia era solamente diffamazione ed era il caso che noi pagassimo delle pagine dei principali quotidiani per chiedergli scusa. Quindi si è dovuto affrontare anche procedimenti giudiziari con il rischio appunto di vedere che il tutto finiva in mano a questo soggetto tipo Trenitalia, e quindi dargli tutti i tuoi soldi per pagare delle multe impossibili per diffamazione. Per fortuna siamo riusciti a dimostrare anche in quell'ambito che non è il nostro naturale, che avevamo delle ragioni da vendere, che quindi non c'era diritto di censurare, e in quell'occasione ci andò bene. Successe anche con Pretofilia, il videogioco di Molle Industria, che denunciava con i suoi metodi, con la sua tecnica di videogaming, quella che è la situazione diciamo dei preti e della pedofilia che troppo spesso riempie le cronache, no? Per cui c'era anche lì un tentativo di satira di quello che è un problema reale e che abbiamo visto riempire le cronache. Anche in quell'occasione ci siamo raccolti ovviamente gli strali di qualche democristiano camuffato, il tale Volonté, e richieste di censura e di oscuramento dal web. Queste cose, essendo noi inseriti in un contesto internazionale in cui comunque i legami non sono soltanto interni tra di noi, non è che c'è solo la nostra rete di server, ma ci sono una rete di soggetti nel mondo simili a noi, ha sempre fallito, nel senso che i loro tentativi di repressione, cioè potevi obbligare noi per un giorno a levare la pagina, ma non potevi impedire che il giorno dopo ce ne fossero 100, ed è una delle caratteristiche per cui ci faceva piacere di stare su internet, che la possibilità di replicare l'informazione era molto più semplice, molto più rapida di qualsiasi altro strumento di mass media fino a quel momento, per cui ci siamo sempre trovati in questo tipo di battaglia, ecco.
Allora facciamo un altro attimo di pausa, poi abbiamo ancora una ventina di minuti prima del GR, quindi approfitteremo per chiacchierare ancora un po'. E allora il tempo passa imperterrito, quindi adesso quagliamo un po' su questo libro, perché sennò poi mi dicono: scusa, avete parlato di tutto meno che dell'evento principale. Un libro anch'esso, credo, costruito collettivamente, immagino.
Sì, è un libro che nasce dal fatto che abbiamo scelto di farci intervistare tra di noi, no? da Laura Berritelli, che poi è stata la curatrice, e perché c'era questa esigenza di voler raccontare quella che è stata la nostra stagione, diciamo, iniziale, no? I primi 10 anni, no? Dopo 10 anni uno si guarda indietro e dice quante cose sono successe, quanto siamo anche cambiati noi negli anni. Facciamo un attimo il punto, vediamo di mettere nero su bianco alcuni dei passaggi e delle scelte che abbiamo fatto, facciamo questo outing, diciamo, no? Di raccontare anche dall'interno qualcosa che sembrava sempre più o meno senza volto, no? Un server su internet, invece adesso il server c'ha una serie di nomi intorno che si raccontano, che raccontano quanto eravamo invischiati con le questioni del movimento di quegli anni. E quindi c'era questa volontà di narrare, no? Un po' quell'esperienza, perché se vuoi che sia riproducibile o comunque comprensibile agli altri, è bene fare questa operazione, no? Di riraccontarsi,
memoria storica,
fare un po' di memoria storica, perché è una, cioè, pensiamo che possa essere un pezzettino, un angolo con cui raccontare quelli che sono stati questi 10 anni, e speriamo che anche altri in realtà vogliano raccontare, perché c'è, cioè, il trauma di Genova non è stato risolto, e anche sul piano giudiziario ancora oggi siamo qua a dover essere presenti per difendere dei principi e delle persone. E quindi era in quest'ottica che ci siamo posti quando abbiamo detto forse è il caso che cominciamo a raccontare e a raccontarci per riprendere in mano un po' le fila anche, no? E vedere come proseguire.
Fare il timido anche tu, aggiungi la tua parte.
No, vabbè, diciamo, è stato anche un esperimento per vedere cosa succede se gli autistici scrivono un libro. E, insomma, è stato complicato, perché avremmo voluto raccontare di più, ovviamente. Abbiamo tagliato un sacco di storie, un sacco di gente si è lamentata, ma io non ci sono nel libro.
Purtroppo, quando si fa le cose collettivamente,
quando si fa le cose, sì, esatto, collettivamente, questo è il risultato.
Se accade così, vuol dire che sta fa bene, insomma.
Sì, e poi hai sempre la scusa di dovremmo farne un altro, no?
Oppure scrivetelo voi.
Tra altri 10 anni se ne farà.
Sì, anche perché, diciamo, appunto, questi 10 anni, se si parla di Genova piuttosto che della vostra esperienza, comunque sono stati casomai pochi a pensarli, però sono stati anche un percorso di grande cambiamento dal punto di vista repressivo, dal punto di vista degli atteggiamenti di piazza, di come si muovono i movimenti. Inutile nascondercelo, anche forse un po' della disgregazione che si è creata, ahimè, perché poi ne facciamo, sì, le spese tutte e tutti. E quindi, appunto, forse fare memoria storica, appunto, mi viene in mente, chi seguiva i processi di Genova diceva che la memoria è un ingranaggio collettivo, sante parole, perché questo funziona per tutto. E poi tanti cambiamenti, chi fa le cose forse per prima poi comincia a avere difficoltà a mantenere l'archivio di tutte le proprie esperienze, quindi casomai fate uno ogni 10, mi sembra perfetto. No, perché noi abbiamo, che ne so, la radio, cioè persone che vogliono fare una tesi sulla radio più o meno ogni 10 anni, e secondo me è perfetto, perché comunque, certo, sì, in 10 anni alla fine, sì, se sembrano pochi, poi
quinquennali, insomma,
esatto, volevo dirlo tu. Bravo. E quindi, insomma, penso che veramente è anche un modo di mantenere la memoria, di far conoscere per esempio a chi è più giovane oggi e invece per esempio si approccia, appunto, penso, non so, ai giovani studenti medi, che sono un po' la generazione che vive di social network, quella che io definisco la morte umana, perché, certo, la morte delle relazioni, la morte della comunicazione,
network, sti giovani.
Esatto. Cioè, pensate invece chi scopre un libro come il vostro e ridimensiona il proprio approccio con tutto questo. Credo che, per esempio, l'uscita di questo libro adesso sia veramente una manna, nel senso che, appunto, noi propineremo ai giovani questo come la Bibbia della tua relazione col tuo computer, con le tue mail e con le... E quindi bravi, brave, grazie, tra l'altro, perché questa radio ha abusato di autistici per anni, continua ancora, quindi, insomma, appunto, è un canale che dà delle così delle opportunità che altrimenti, insomma, non si trovano. E quindi, ecco, chi non lo sa, io so che intanto siete andati tutti a vedere cosa dice il sito autistici.org, così ci sono anche, appunto, la cosa secondo me illuminante è che non c'è bisogno di essere dei grandi menti, perché lì si viene accompagnati nella tutela della propria privacy, della sicurezza e dei comportamenti.
Certo, ci sono tutte le guide, insomma.
Esatto, oppure che cos'è un server, per esempio l'illuminazione, io lo so che tra me e voi c'è luce, però faccio parte di tanta umanità abbastanza ignorante in materia, però indubbiamente è illuminante, tanto più, ripeto, in un periodo dove, appunto, chi c'ha una casella di mail di Google adesso gli viene chiesto anche il numero di telefono, come se fosse una gran figata il fatto che tu mi dai il numero, così io poi casomai ti mando la posta sul telefono, intanto tu gli stai regalando altri 3/4 di tutte le tue informazioni personali, ecco. Quindi, certo, queste piccole...
scusami, sempre sul sito noi abbiamo una pagina con i costi e le spese che noi affrontiamo per tutta l'infrastruttura, perché tutto questo purtroppo nel mondo reale ha un costo, perché la banda si paga, i server si pagano, eccetera, e noi viviamo soltanto di donazioni e per ora insomma riusciamo a sopravvivere, però ecco, l'invito è a chi usa i nostri servizi di quello di donare, comprare magliette, comprare il libro, insomma cercare in qualche modo di sostenerci nella nostra lotta.
Sì.
E allora vi ricordo che l'appuntamento, tu mi correggerai se sbaglierò, inizia oggi presto, prenderemo il fresco al Forte Prenestino, che insomma con queste temperature conferma di essere un posto dove invece si respira e si sta bene, già dall'aperitivo per arrivare poi completamente ribaltati no scherzo per arrivare poi invece alle 10 tra una mangiatina, una stuzzicata e un bicchiere di vino alle 10, che sarà appunto l'appuntamento con la presentazione, e poi si balla, e poi musica artistiche, no, che si balla, diteci, sì, dai, fateci, sì, sì, i Clash,
ci sarà Meguan, ci sarà un Pin, insomma membri autistici faranno cose.
Quindi
venite a sentirci suonare,
capito?
Non facciamo solo la casella di posta.
Esatto. Infatti, voi non
suoni.
Esatto, perché voi pensate che sono due persone che parlano, invece no, sono due entità. E allora io mi raccomando, tutte e tutti stasera al Forte. Per adesso io vi lascio, tra tre minuti il GR e poi continua il normale palinsesto accaldatissimo di Radio Onda Rossa.
Ciao e grazie a tutti.
Ciao. You better get ready, 'cause see right now. I never met a girl who makes me feel the way that you do. You're all right. The loving you're gonna miss every time it takes to find you. You're gonna.